Ed eccoci qua, come ogni venerdì, precisissima alle 14, la rubrica di Buon Senso Cercasi per donne che cadono sempre in piedi. Benvenuta a tutte le donne e anche a tutti gli uomini, ma non lo diciamo a nessuno. Siete in compagnia di Simona Ronchiadin, life coach di professione, che occupa questo spazio in radio, su Radio Canale 7, per parlare di buon senso, parlare di principi che ispirano l'esperienza umana. E oggi qui con me sono una mia carissima amica, che è anche psicologa e psicoterapeuta, Camilla Di Virgilio. Ciao Camilla!
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Allora, se volete mettervi in contatto con noi, fare delle domande a Camilla, che è un'occasione d'oro praticamente,
irripetibile,
potete mandare un messaggio tramite WhatsApp al 391-4350-112, lo ripeto, 391-4350-112. Ecco, siccome l'altra volta mi avevano mandato, Camilla, ti dicevo prima di partire, dei messaggi un po' ambigui rispetto a chat, rispetto alla felicità di incontrarsi in chat, ecco, direi, no? Quest'oggi parliamo, il tema è la maternità o comunque ciò che accade alla donna quando entra in questa, nella sua vita entra un figlio. E quindi ecco, l'argomento è questo, ok? Mm-hmm. Quindi donne e uomini all'ascolto, rimaniamo
bene.
Rimaniamo più o meno su questo tema, va bene? Grazie. Benissimo, allora ricordatevi che potete ascoltarci tramite il canale del vostro televisore, il 710, ma se dovete uscire perché dovete fare una commissione urgente, potete prendere il vostro telefonino, aprire il vostro browser internet, cliccare www.radiocanale7innumero.it e cliccare sul bottone live, siamo anche lì, per cui non vi perderete niente, ecco, tutto sotto controllo. Allora, la puntata di oggi nasce con l'idea di condividere e parlare con Camilla di un periodo un po' particolare della vita di una donna, che è quello della maternità, no? O di come una donna diventa madre, o in che momento, cosa cambia nelle donne quando diventa madre. Uh-huh. E niente, ne avevo parlato con lei perché proprio mi interessava il suo parere di psicologo e psicoterapeuta. Ora, scusami, so che questa domanda non era preparata, quindi ora mi odierai, saette nello studio.
Io dirò moltissimo, nessuna domanda non preparata, per cortesia.
La differenza tra psicologa e psicoterapeuta.
Dai, la so, vai, lo grande, posso dire, ce la possiamo fare.
Vai.
Allora, dunque, lo psicologo è un soggetto che si è laureato in psicologia come me e che poi ha sostenuto un esame di Stato e si è iscritto all'albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, nel mio caso. Chi poi come me decide di andare avanti ad esplorare il fantastico mondo della clinica può scegliere di iscriversi a una scuola di specializzazione in psicoterapia ed è appunto quello che ho fatto. Normalmente hanno una durata quadriennale, si diventa al termine di quegli ulteriori quattro anni psicoterapeuti. E nel mio caso, allora, pur non conoscendo approfonditamente tutti quanti gli approcci, io ho scelto di specializzarmi in psicoterapia sistemico-relazionale perché mi è piaciuto da subito la freschezza di questo approccio. L'ho trovato poi nel corso della scuola di specializzazione come un approccio che sembrava avere quasi degli effetti anche su di me, mi ha fatto inquadrare alcune dinamiche familiari, relazionali in maniera molto interessante. E che cosa dice l'approccio sistemico-relazionale? Dice che in sostanza chi ha un sintomo, può essere una depressione, vissuti depressivi, un attacco di panico, uno o più attacchi di panico che, ahimè, diventano a volte anche molto invalidanti. Con l'approccio sistemico-relazionale non si legge mai il sintomo come appartenente al soggetto che lo porta, quindi stigmatizzandolo, etichettandolo per sempre, ma lo si legge sempre tenendo in considerazione le relazioni che questo soggetto vive, quindi i contesti in cui vive. La coppia, la famiglia, poi dipende insomma che età ha il soggetto,
certo.
Comunque il gruppo dei colleghi di lavoro, se l'ambito è professionale, quello in cui si sviluppa magari una sintomatologia non desiderata. E quindi mi sembra importante perché insomma, nessuno, il cosiddetto paziente designato, cioè designato da tutti, tutti gli puntano il dito contro, in qualche modo non esiste più, sono un po' tutti coinvolti. non responsabili, ma insomma, diciamo coinvolti in quello che accade a quella persona. Quindi sì, sistema relazionale is ok.
Vai, fantastico, ci è piaciuto, ci piace, ci piace. La domanda è: cosa fai in questo momento della tua vita professionale? Cosa ti ispira e cosa aspiri?
Domanda impegnativa.
Cosa ti fa scendere dal letto la mattina, sostanzialmente?
Allora, se penso a che cosa mi ispira, allora partiamo da a che cosa aspiro, anzi, perché si lega molto alla scuola di specializzazione. Credo che uno dei miei didatti, insomma, delle guide della scuola di specializzazione abbia tradotto bene un po' quello a cui io aspiro, che è cambiare il mondo, no? Cioè, un grande desiderio onnipotente che sta dentro
world.
A tutti gli psicoterapeuti, ma nessuno lo vuole dire.
Esatto,
perché,
è vero, è vero.
Ma che pensi di cambiare il mondo? Siamo tutti lì a cercare di curare le persone, ce ne prendiamo cura, vogliamo guarirle. Allora, non arriviamo fino a questo punto, però insomma, è un desiderio anche da tenere abbastanza così in luce, cioè da tenere ben presente. Però in effetti è così. Io aspiro a veder le persone riappropriarsi delle loro risorse che sono infinite e in effetti si vedono questi grandissimi cambiamenti in terapia individuale, sempre con approccio sistemico relazionale, poi di coppia e poi familiare. A cosa mi ispiro? Lì dipende molto. Potrei dire che mi ispiro alle stesse storie dei pazienti. Ma anche agli incontri che faccio a comprare il pane o insomma nella vita di tutti i giorni. In terapia, proprio pochi giorni fa, ho riportato una cosa che mi ha detto mia nonna, la saluto, che ci ascolta
ciao,
anche
nonna.
Lei, ciao nonna, che lei, grande pollice verde, un pollice verde fantastico, riportava a sua volta una cosa che le aveva detto suo padre, e cioè che, la dico proprio alla fiorentina, no?
Vai, vai!
Di sete le muoiono le piante, ma se tu gli dai troppa acqua le muoiono. Allora, questo è stato di ispirazione per una terapia con una famiglia, con una figlia adolescente, perché essendo un periodo molto critico quello dell'adolescenza, dove l'adolescente si sente potente, in grado di farcela, ma allo stesso tempo ha bisogno di un supporto ancora della famiglia di origine. Purtroppo tante patologie dell'adulto hanno anche un po' a che fare con il non aver avuto a sufficienza da bere, ma comunque con l'essersela cavata nel mondo. Magari sono sfociate poi queste patologie anche in gesti particolarmente crudeli verso il prossimo, no? Drammatici. Dall'altro lato, se si è annaffiata un po' troppo la pianta è morta, nel senso che non è stata poi in grado di sopravvivere al di fuori di quel contesto in cui è stata particolarmente annaffiata. E quindi mi è sembrato uno spunto interessante anche per la famiglia con cui ho lavorato, perché si domandassero che tipo di nutrimento stavano dando in quel momento alla loro figlia adolescente. Cioè, la sto annaffiando troppo, troppo poco, potrei fare diversamente, di meglio, di più. Quindi l'ispirazione della nonna.
Questa mi piace, questa mi piace. La posso riutilizzare?
Ma certamente.
Tua nonna mi vende i diritti di questa?
Sentirò, vediamo, ma direi che si può fare.
Vabbè, contrattualizziamo, non so se si dice, ma va bene, uguale.
Si dice.
E ti volevo dire, mi era venuta in mente una cosa sul cambiare il mondo, no? Che è un po' il desiderio di chi si butta nel sociale, cioè tutti coloro, secondo me, che vivono nella speranza del terzo settore, ok, dagli educatori del nido, educatori di adolescenti, disabili, e per non parlare poi di donne, eccetera, 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 tutti vivono questo sogno, no? E per fortuna che ci sono le persone del terzo settore che, per dirla tutta, insomma, fanno una gran fatica poi a sopravvivere, diciamo nel mondo reale, ecco. Però senza di loro molti servizi non ci sarebbero, quindi cappellino introduttivo al terzo settore. E c'è una cosa che sto seguendo adesso, è un'iniziativa che sta nascendo in ambito tre principi, l'approccio che sto seguendo io, di un gruppo di persone che sta progettando un programma per cambiare il mondo e si chiama One Solution, cioè una soluzione, d'accordo? E la cosa che dicono che mi piace, in questi giorni mi sta tornando costantemente, che quindi quando l'hai detta te io mi sono subito attivata, è che uno si cambia una persona alla volta. E quindi anche questo all'inizio può far sentire un po' frustrati, no? Perché una persona per volta è lunga.
Considerando quanti siamo.
È lunga. E allo stesso tempo però siamo la parte della soluzione, cioè noi siamo parte della soluzione e quindi questa cosa qui mi piaceva un sacco e mi si legava bene a quello
bello,
che
bello,
hai detto.
Mi piace, certo, non finissimo. Conoscevo.
Senti, in questo periodo, da dopo che sei diventata mamma circa 3 anni fa, è successo che ti sei interessata molto di più di quello che era prima alla maternità, no? Cioè cosa accade a una donna quando aspetta o quando fa un figlio. Ok, quindi la domanda non me la ricordo.
No, però ecco, vorrei dire questo, no? L'interesse sicuramente sì, si è esploso con la maternità, ma mi lego sempre al discorso del cambiare il mondo con l'interesse alla maternità, alla gravidanza, al puerperio, quindi il postparto eccetera, il primo anno di vita del bambino, che ce lo descrivono tutti come l'anno cruciale in cui fanno i mega errori e quindi vabbè.
No, la Melanie Klein diceva quando all'epoca studiavo alle superiori questo testo incredibile, non me lo ricordo come si chiama, quindi scordatevelo, ve lo recuperi, però diceva: ragazzi, a 3 anni i giochi e
sono
belli
già fatti, quindi
il panico.
Aiuto, infatti, tutto dicono che si sviluppi prima, però ecco, secondo me, se si lavora su questo ambito, in questo ambito, con le madri, perché qualunque madre, anche la più, come si può dire, spavalda, no? Quella che crede più in se stessa, la madre primipara, cioè quella che affronta per la prima volta una gravidanza, un po' nel postparto ha a che fare con qualcosa che non ha mai conosciuto, no? Quindi il famoso senso di inadeguatezza, se ne parla così, delle madri è qualcosa che appartiene o è appartenuto un po' a tutte le madri, no? Quindi secondo me, se noi potessimo offrire un supporto alle madri in quel momento, non solo alle madri, anche ai padri, e all'attaccamento, poi davvero si cambierebbe il mondo, perché tante delle problematiche che si sviluppano in seguito, in adolescenza, ma soprattutto quando poi si parla di fase del ciclo vitale del giovane adulto, insomma giovane 25-30 anni, quando si comincia a puntare su di sé, un po' viene rivisitata quella fase dell'attaccamento, mica in maniera cosciente, però assume sempre più valore nel costituire una nuova famiglia. E lì si sviluppano spesso delle psicopatologie. Quindi se noi si sostenessero le madri, si cambierebbe il mondo, si risparmierebbero un sacco di soldi in spesa pubblica. Io ho anche proposto dei progetti che però
che
e anche nei quali anche no, per niente, cioè nei quali offrivo la mia attività gratuitamente, e anche al dire vengo gratis si può dire di no, non so se c'è qualcuno all'ascolto, qualche direttore sanitario magari un po' più lungimirante, ecco, allora io sono disposta a lavorare in questo ambito qui, se è di vostro interesse magari ci mettiamo in contatto, perché poi ci si lamenta di quanto si spende, no? Per le malattie, per sostenere le persone in difficoltà, e cominciamo a lavorarci prima. Secondo me questo è un ambito prezioso su cui lavorare per poi avere meno problemi nel futuro, ecco. Comunque sì, senz'altro l'aver avuto la bambina ha avuto il suo senso.
Sì, direi. Quindi, quali sono i principali cambiamenti che sperimenta una donna in quel periodo e quali anche le sue necessità psicologiche?
Allora, dunque, intanto bisogna vedere quando è che una donna scopre di avere una gravidanza, no? Perché se lo scopre una donna che ha 35 anni, che ha un compagno stabile, un partner stabile e che desidera avere una gravidanza, quello si traduce in un modo. Se lo scopre una gravidanza, una ragazza di 16 anni al quarto rapporto sessuale con un partner instabile, cioè il primo che passava quella sera, ovviamente le cose prendono due direzioni diverse, no? Quindi bisogna vedere se la gravidanza è non desiderata in questo caso, e quindi pensare che ci possa essere da considerare anche un'interruzione volontaria di gravidanza. In questo senso i consultori fanno un buon lavoro per supportare le ragazze che si trovano in questa situazione. Possiamo vedere anche gravidanze invece ultra desiderate, che sono quelle che nascono in seguito a percorsi di procreazione medicalmente assistita, e anche lì c'è un discorso tutto a parte, bisognerebbe parlarne, diciamo, con una puntata
veramente
appositamente
destinata.
Esatto, perché un'unica cosa voglio dire, allora no, ne dico due. Intanto c'è quella che gli psicologi chiamano ferita narcisistica spesso in queste persone, perché si arriva a avere un figlio oggi nella nostra società, io guardo più o meno il nostro mondo, quando ho trovato un lavoro, ho trovato il mio compagno, abbiamo comprato la casa, cioè abbiamo due lavorini stabili, bella la casa, tutta arredata, tutto a posto, ora si può pensare, siamo anche sposati magari, oppure il mio compagno, possiamo avere un figlio, e il figlio non viene. Lì si crea un po' un problema, cioè l'aspettativa onnipotente di ognuno di noi prevedeva che si avesse un figlio in quel momento.
Il piano al punto 5 prevedeva un figlio in arrivo.
È proprio così, sì, è proprio così. E però se non arriva è un bel problema.
Molto.
E teniamo anche presente che la fatica che alcune persone fanno in percorsi di procreazione medicalmente assistita li porta a diventare, cioè a negare, diciamo, alcune delle loro emozioni anche, no? In tutta questa grande stanchezza. E questo può essere, non dico controproducente, però può essere un filino di ostacolo alla relazione di attaccamento nel caso in cui la gravidanza tanto sognata venga conseguita. Quindi, comunque, questo mondo a parte.
No, questo è interessante, Cami, lo sai perché? Perché con qualche esperienza, perché non ho molta esperienza di clienti che hanno avuto questo vissuto, quindi lo dico sulla base del sentito dire di amiche, ok?
Ecco.
Quindi lo dico in maniera superficiale.
Perché anche le amiche ne avrai, cioè oramai è abbastanza comune,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Dicevi?
Rispetto a questo, secondo me, si entra in un film mentale, in un trip interiore, in cui ci sono cose da fare. Ok, quindi o azioni da fare per conseguire quel risultato, e in tutto questo viene meno un po' la spinta che stava a monte, no? Cioè quello di avere un figlio è diventato più un conseguimento. Almeno è quello che io ho notato, sto riscontrando. Poi, per carità, ogni storia è a sé, ogni
Vero.
Storia ha le sue caratteristiche, quindi
certo.
Sto generalizzando, ok? Però ecco, questa era un po' la mia idea, anche perché magari donne arrivano a questa scelta quando ormai sono oltre 35-40 anni. Sappiamo biologicamente, noi siamo fatte per procreare dai 20 ai 25, 24,
sì,
cos'era?
Così,
quindi
infatti.
Insomma.
Sì, quindi comunque appunto è molto specifico come tema. Parliamo di una donna, cioè dei cambiamenti che mi dicevi
fisiologici, diciamo,
delle donne che, diciamo, hanno una gravidanza desiderata. Allora, sicuramente c'è un cambiamento dell'immagine di sé,
sì.
Cosa che però da molte donne non è che viene sperimentato con gioia, no? Non so qual è la tua esperienza in questo senso, qual è l'esperienza delle donne che ci stanno ascoltando, però ci sono tante persone che anche nell'immediato postparto hanno la necessità di riconquistare la forma fisica antecedente, si iscrivono subito in palestra, cioè vivono male questo corpo che cambia, quindi necessità psicologiche in questo senso di insomma
ritornare
anche
all'equilibrio precedente.
Sì, sì. E secondo me la vera necessità è quella di riuscire a stare dentro ad un'ambivalenza, ma anche nei confronti poi del bambino, perché allora partiamo dalla gravidanza, chiaramente io mi domando che figlia sono stata, via via che arrivo a pensare che sta arrivando il parto, no? Metto in discussione il mio passato, ridefinisco il mio senso di me, ho delle aspettative che non sempre poi si traducono nella realtà. E quindi
quasi
anche
mai donne.
È vero. Bisogna anche essere bravi in questo senso. Poi l'attaccamento, si dice una donna diventa mamma fin da quando inizia a desiderarlo, no? Il bambino, quindi l'attaccamento, seguire questo percorso d'attaccamento, io consiglio alle donne magari che stanno aspettando e che ci ascoltano adesso di parlare tanto con il loro bambino nella pancia, perché il legame si crea così, cioè si è già creato, l'hanno desiderato. Poi l'hanno cercato, hanno visto che il test era positivo e si sono innamorate. Hanno fatto la prima ecografia, hanno sentito il battito, sono completamente impazziti. Mm-hmm. Hanno sentito i movimenti del bambino nella loro pancia, nel loro corpo, e è stata ancora l'apoteosi. Poi arriva questo bambino, quindi entrarci in contatto anche con un bel dialogo durante la gravidanza, non solo con queste sensazioni magiche, può essere importante. Mm-hmm.
E quando ti dicevo, quando ne avevamo parlato allo studio un paio di settimane fa, ti dicevo cosa mi aveva colpito di più di questo legame di attaccamento che ho sperimentato come madre, il fatto che allora credevo che l'amore, prima di avere figli, credevo che l'amore sussistesse in generale, cioè che non fosse qualcosa che si crea, ma che ci fosse, no? Quindi io non potevo pensare che mia madre avesse imparato ad amarmi. Io sapevo che mia madre mi amava perché era, cioè, era così, cioè per me era un assioma, no? Mm-hmm. Le madri amano i propri figli
quasi sempre.
Quasi sempre, ovviamente nella mia esperienza di figlia e figlia ben voluta, no? E invece poi quando io sono diventata madre mi sono resa conto che mio figlio, ho iniziato ad amarlo un po' più al giorno. Bella, non so se questa cosa rende l'idea. E lì per lì poi mi sentivo anche in colpa perché dicevo, oddio, ieri lo amavo di meno, che mamma tremenda che sono, no? Però mi sono resa conto che lui è nato e ovviamente c'è un po' il sollievo, per quanto mi riguarda, di essere riuscita, no, a portare a compimento questa cosa. E poi piano piano lo vedi, inizia, no, a danzare insieme a lui o a lei, e quindi boh, ti guardi, ma chi sei alla fine? Dici, ma chi sei te che ti muovevi nella mia pancia? Ma che cavolo vuoi, no? E poi piano piano inizi poi ad amarlo, piano piano. Cioè, non è una cosa che arriva, quindi volevo calmare, nel senso, se qualche donna ha le sue fisim, no? Del tipo, dovrei amarlo di più, potrei essere una madre ancora di più, eccetera, eccetera, calme. Perché l'amore si fa, cioè, nel senso, si crea giorno dopo giorno, e più che si interagisce con una persona a livello profondo, no? Nel senso, non che ci si vede tutti i giorni per forza, ok? Più che si interagisce, si sta in relazione, più che l'amore cresce. Ecco, questo volevo dire. Vero. Perché secondo me fa comodo a chi pensa che non è abbastanza amorevole nei confronti del proprio figlio.
E mi fai però, mi alzi una palla, però per dire anche un'altra cosa in più, cioè si crea, però può anche non essere sempre amore. Cioè, secondo me dobbiamo legittimare anche le mamme. Prima parlavo dell'ambivalenza. Esistono momenti, ma esistono nella vita di tutte le mamme, momenti in cui senti che questo figlio ovviamente vuole il suo spazio, è altro da te, e quindi senti che magari ti ha sottratto delle cose, boh, la grande soddisfazione professionale che stavi per avere quando finalmente è arrivato sto bambino che comunque magari desideravi ugualmente, no? Quindi lo hai voluto. Oppure un rifiuto, insomma, rifiuti magari anche più bui, ecco, diciamo così.
E anche l'adeguamento delle aspettative, no? Perché tutti noi sogniamo, quando siamo in attesa, bambini meravigliosamente calmi, che dormono, che pappano, che ridono continuamente, che stanno con tutti, che te li puoi lasciare con tutti per andarti a fare la tua passeggiata, la tua doccia. E in effetti non sempre così. Cioè,
quella della doccia è un'esperienza comunissima.
È vero.
Non sono neanche riuscita a fare la doccia. I primi tempi uno si tiene sti bambini sempre. Ora c'è anche molto questo contatto, no? Le fasce, cioè si tengono i bambini H24 addosso, quindi sì, ognuno.
Sì, sì, no, io riflettevo su di me che appena io potevo lo lasciavo a dormire da sola, la mia mamma mi sgridava: "No, devi lasciare dormire da solo". Per me, come mamma, è stato l'ideale.
Bene, e mi piace il tuo per me, perché ogni mamma deve, allora, ogni mamma è l'ideale per il proprio figlio.
Esatto.
Bene, anche questo è un altro slogan, ma è così. Solo la mamma lo sa. L'istinto materno non lo può cogliere nessun altro. Quindi, se io mio figlio lo voglio mettere, non lo so, ditelo voi.
Sì.
Lo voglio tenere in un modo, lo voglio tenere in un altro. Io lo so io cosa è meglio per lui, so cosa è meglio per me, devo rispettare le mie esigenze. Nella nostra relazione va bene così perché il nostro legame è speciale e nessuno, e qui mi riferisco in maniera particolare alle famiglie allargate, esatto, che nei primi tempi dopo il parto vogliono sempre dire la loro.
Ce n'è sempre una d'opinione pronta lì a saltare.
E le mamme si sentono messe in discussione come madri, perché figuriamoci se dopo che non hai dormito mai hai anche la forza e l'energia per ribattere a chi ti sta dicendo delle cose. Sono pochissime le madri che riescono a dire noi abbiamo bisogno di questo spazio, no? Mm-hmm. Tutti vogliono venire a trovare i bambini a casa e ci sono madri che dicono beh, non l'hanno visto, io li ho fatti venire. E lì si perdono dei tempi invece importanti per la famiglia nucleare, per stare insieme in tre, come quei tempi che adesso vengono concessi negli ospedali. Se un parto è andato bene, ci sono quel paio d'ore, cioè un'oretta e mezzo, due ore per stare insieme in tre con le luci soffuse, far attaccare magari il bambino a seno subito. Quindi è importante che ci siano questi spazi, che le persone lasciano spazio alla famiglia, che le madri si sentano in diritto di definire loro che cosa fare, anche di anche di sentire il bambino come un ostacolo a quello che, come diciamo, colui che ha portato loro a fare delle rinunce. Tutto legittimo. Dietro a queste cose c'è tanta gioia, insomma. Ora non è che ci sono soltanto le rinunce, le cose da smussare, gli angoli, le cose che non vanno.
No, c'è, però tanta c'è gioia, un'ambivalenza, cioè non è che una è mamma è felice in tutti gli aspetti di esserlo. Ecco, ci sono magari dei momenti in cui dice ma io potevo fare questo a quest'ora, ma potrei agire potrei aver fatto diversamente. Ok, esatto. E adesso ci ascoltiamo Giovanni Allevi, che ci fa comodo, Back to Life, che è solo musica, e ci rilassiamo un attimo da tutte queste chiacchiere. E questo era Giovanni Allevi e Back to Life, e ci fa fatto molto comodo avere questi 4 minuti di totale musica nel sottofondo, che fa sempre riposante, perché sai, a volte il brusio, avere troppe cose nella testa, no? Ci toglie via da quello che è la nostra purezza, almeno quello che
bello,
io.
Mi piace
ragazzi, questa qua scritta,
allora, sento se anche ecco, il tuo nome la dico a mia nonna, magari lo vuole da te, facciamo fare così.
Esatto, bentornata a tutte le donne che ci stanno ascoltando, e anche agli uomini. Se volete mettervi in contatto con noi, vi ricordo il nostro numero, è 391 4350112, e siete su Buon Senso Cercasi, per donne che cadono sempre in piedi, in compagnia di Simona Ronchiadin e Camilla di Virgilio. Allora, io life coach e lei psicoterapeuta, e nonostante questo si va anche d'accordo, quindi siamo un esempio di convivenza,
veramente,
di convivenza sociale, perché sapete che gli psicologi e psicoterapeuti detestano, ma comunque ce l'hanno a credere con i coach, che sembra che gli rubino il lavoro. E i coach invece dicono ah no, che gli psicoterapeuti sono tutti dei gasati che vogliono prendere per il culo le persone.
Questa parte mi mancava, però conosco quella degli psicoterapeuti che ce l'hanno con i coach.
Esatto, però allora questo è un esempio di convivenza,
ci si può fare.
Ok, stavamo parlando di maternità, di come le donne affrontano la maternità, erano venute fuori delle cose piuttosto interessanti per quanto riguarda le donne che vivono una gravidanza, tra virgolette, passamente il termine, normale, cioè una donna che arriva a un certo momento e ha un compagno stabile e desidera un figlio e che lo ha. Ok, quindi prima della pausa musicale parlavamo di questo. Poi Camilla, un paio di settimane fa, quando gli proponevo questo intervento in radio, mi ha detto una cosa che mi ha spiazzata, perché non conoscevo questo suo interesse e questo aspetto, no, della maternità. Mi diceva che si era interessata a un tema che in Italia ancora è abbastanza, no tabù, ma abbastanza sconosciuto, che è quello della, spero di dirlo bene, della mortalità postpartum, cioè dei bambini che nascono morti, ok?
Morte in utero.
Ok, i termini tecnici li sai te,
sì, no,
ok, comunque ci siamo capiti. E questa cosa mi ha un po' colpito, al che c'è stato tra di noi un momento per cui abbiamo detto ma sarà il caso di parlarne in radio, perché non è che sia proprio un tema di quelli felicissimi da radio, però ho pensato che secondo me è bene parlarne, no?
Brava.
Magari con un... sia offrendo rispetto alle persone che stanno vivendo questo tipo di esperienza, ma allo stesso tempo dando degli aiuti, no? Dicendo che ci sono delle strutture, tipo l'associazione Ciao Lapo qui di Prato, che sta offrendo un contributo sul territorio italiano, proprio a favore della divulgazione di questo tipo di cultura.
Mm-hmm.
Ok, perché ti sei interessata di questo?
E okay. Non solo anche okay. Divulgazione, anche proprio...
presa in carico
fortissima, e soprattutto ora non so quali siano, diciamo, le percentuali, ma anche la formazione degli operatori, che è fondamentale. Sì, io ho conosciuto questa associazione, ora insomma cercherò di collaborare in qualche modo, vediamo se ci sono degli spazi. È un'associazione che ho scoperto che è nata proprio dall'esperienza diretta di questi due genitori che hanno perso il loro bambino alla 38esima settimana di gravidanza, quindi perdita, si occupano di sostegno ai genitori nella perdita di un figlio a qualsiasi età gestazionale nell'immediato postparto, quindi lutto perinatale intorno alla nascita, diciamo così. E sì, purtroppo le cose non sempre vanno bene, a volte non si riesce neanche a capire perché le cose sono andate male. Quello che resta è un grandissimo dolore, perché come dicevamo prima, no? Una madre si attacca a un figlio ancora prima, già nel momento in cui desidera averlo, quindi ci possiamo immaginare che perdite anche a inizio gravidanza costituiscano un lutto profondo per queste donne e per i loro compagni. E invece gli operatori parlano, so, anche di feto, no? Cioè, in uno dei libri che ho letto, qual è la donna che dice aspetto un feto?
Nessuno.
Cioè, ma hai mai sentito parlare di una gravidanza, di una donna che dice aspetto un feto di 12 settimane?
No.
Nessuno, cioè si aspetta subito un bambino.
Mm-hmm.
E quindi è importante anche fare un investimento, come loro stanno facendo, in informazione e informazione, perché una parola inappropriata detta in un momento così delicato crea voragini e tanti genitori che perdono magari un bambino al termine della gravidanza si sentono dire siete giovani,
che ci vorrà mai,
no? Come se ci fosse una intercambiabilità tra i bambini che si sono portati dentro e su cui si è fatto un investimento emotivo potentissimo. Quindi mi sembra importante che se ne parli, perché può sembrare poco, però sono sei bambini al giorno che in Italia muoiono in utero. Quindi sei oggi, sei domani, sei, 12, 18, 24 famiglie da supportare. E probabilmente queste famiglie non sempre trovano questi supporti, l'abbiamo già detto, neanche nei grandi ospedali, negli ospedali che dovrebbero fornire un sostegno del genere, e si chiudono e fanno accessi magari alla psicoterapia dopo un anno da questo lutto, perché
se gli va bene,
esce più di casa, allora magari qualcuno lo consiglia. Invece sarebbe proprio importante condividere tra genitori che hanno vissuto la stessa esperienza la propria esperienza, cioè i gruppi, i GAMA, gruppi di automutuo aiuto, funzionano molto in questi casi. E ci sono tantissimi gruppi che si stanno attivando in tutta Italia grazie agli sforzi di questa coppia che ha fatto nascere tutto, che sono due persone eccezionali.
Io davanti a cose di questo tipo rimango sempre un po'... Cioè, tipo uno stato mistico di preghiera, adorazione.
Brava, condivido pienamente, sì, cioè, sì. Siamo grati a queste persone che hanno saputo trasformare un'esperienza devastante in qualcosa che cambia il mondo.
Sì, e che crea
davvero
valore, che crea valore, invece di farsi del male o comunque smettere di... guarda, questa cosa si collega alla bellezza collaterale che avevamo, che dicevamo prima, no?
Sì.
Il film di cui stavamo parlando prima, Collateral Beauty... Quando appunto anche negli eventi più drammatici, più terribili, momenti più bui dell'esistenza, c'è sempre la possibilità di cogliere la bellezza collaterale a tutto questo, no? So che è difficile, so che a volte sembra un'utopia, so che potrebbe sembrare una frase fatta, però è una possibilità e questa è la testimonianza.
È verissimo.
Questa è la testimonianza, perché da un lutto profondo sta nascendo qualcosa che sta portando valore in tutte le famiglie, che saranno 180, sì, sono 180, sì, 180 famiglie al mese che perdono,
ecco,
un figlio.
Io conti, se la matematica faccio un passo indietro. Comunque, però sì, rendiamoci conto di che numeri sono, perché poi non è che è una cosa, se faccio accesso anche ad un gruppo che mi può sostenere, dopodomani ho finito. Quindi c'è tanto bisogno anche di operatori in gamba, di supporto da parte delle ostetriche, ginecologi, cioè tutti gli operatori coinvolti in questo ambito qui dovrebbero avere un po' di formazione.
Sì, o quantomeno avere le orecchie aperte, e se non si sentono, non pensano di non essere in grado di gestire la cosa, demandarla, no? Cioè indirizzare la coppia verso un altro tipo di aiuto, ecco, in questo senso qui. Quindi...
Però c'è, proprio su questo ambito specifico, c'è un grande tabù, perché è chiaro che in un ambito come quello dell'esplosione della vita, la morte è qualcosa a cui chiunque fuggirebbe, no?
E non ci pensa minimamente, cioè è una cosa che è...
Esatto. No, è folle, no?
Sì,
non è possibile.
E per questo non è neanche un tabù, Camice. Cioè, secondo me è qualcosa che non viene proprio preso in considerazione, viene rifugito. Cioè, non è che, sai, il sesso poteva essere un tabù, no? Per cui ci si vergognava a parlarne, non se ne parlava, si ometteva. Qui secondo me proprio non c'è la minima consapevolezza di quali potrebbero essere anche le implicazioni di una possibile morte così. Ecco, secondo me un'esperienza di questo tipo.
Certo, no, non lo si vuol vedere, fa troppa paura, fa paura a tutti
Paurissima.
Noi. E quindi cosa fa un medico? Dice,
dai,
su,
sei giovane.
Coraggio, siete giovani, cioè ci possiamo immaginare.
Questa del siete giovani, Camilla, è la cosa più terribile secondo me che può uscire dalla bocca
oppure
di un medico.
Oppure ne avete già un altro, oppure magari in attesa dei due gemelli, ma uno si è salvato, dai. Cioè, proprio loro fanno dei focus sulle riviste, sugli opuscoli, sui libri, insomma, che sono stati pubblicati, su che cosa non dire in questi casi, ma anche agli amici, perché non so, gli operatori dovrebbero fare una gran luce su questo, ma anche una frase detta perché si vuol bene a una persona, ma che rischia di far peggio, ecco, so, andrebbe considerata con attenzione anche nel parlare con gli amici a cui succede.
Ci auguriamo che tu possa fare il percorso di volontariato, tu possa diventare uno degli esperti in questo campo, perché secondo me merita, cioè merita davvero. E, oggi abbiamo parlato un sacco, quindi mando un altro pezzo musicale che mi è piaciuto molto, tra l'altro... Lei, bellissima,
sì,
che l'ho vista.
Non la conosci?
Sì, la conosco, però l'ho vista. Non l'avevo mai guardata per bene. E invece è una bellissima ragazza.
Stiamo parlando
di Pink, e la canzone è Try.
Dice una cosa, me la sono segnata. Si sente il foglio, me la sono segnata.
Che noi andiamo ancora con il cartaceo, noi grande tecnologia.
Direi, io senza dubbio non ne posso fare a meno. A un certo punto dice, solo perché brucia non vuol dire che morirai, no? Mi fa molto terapia, cioè solo perché una cosa brucia non vuol dire che morirai, quindi avanti.
Questa cosa è molto bella, veramente molto bella, anche perché nell'istante in cui stiamo provando un dolore, che ovviamente è un'emozione, no? Ci sembra sempre che sia il punto finale della vita. E invece è soltanto un capitolo. Questa è qualcosa su cui secondo me bisognerebbe tanto parlarne, di quanto pensiamo vero che sia vero e reale quella sensazione del momento. E in quel momento lì siamo nel pozzo, talmente tanto in basso da non riuscire a vedere la luce fuori dal pozzo. Comunque, ascoltiamoci Pink.
Ascoltiamoci Pink.
Che fa sempre bello. E questa era Pink, e stavamo ascoltando Try. E ci è piaciuta, insomma, ci piace un sacco questa ragazza, quindi l'impegno mio sarà ascoltare più pezzi e proporre più pezzi di questa bellissima cantante. Allora, siamo qui con Camilla Di Virgilio e stavamo parlando di maternità, e prima della pausa musicale abbiamo fatto un accenno a un'associazione, Ciao Lapo, che si occupa di sostenere tutte quelle famiglie che hanno subito la perdita di un figlio in utero. L'ho detta bene? Bene. Perché è un tema difficile, non se ne parla e quindi anche io non ho ancora acquisito la terminologia esatta. Visto che mancano gli ultimi 10 minuti per concludere la puntata di oggi, che peraltro è volata, volevo chiedere a Camilla cosa direbbe, ritornando un po' nella parte positiva, nella parte gioiosa, no? Della gravidanza e dell'attesa, che cosa diresti, cosa sentiresti dire a una donna che ha appena scoperto di essere incinta? Invece, cosa diresti a una donna che sta per partorire? E invece, cosa diresti alla donna che non dorme da 3 mesi che sta cercando di trovare un nuovo senso alla sua vita?
Pensando di scappare sulla luna, esatto, perché non ne può più. Allora, sicuramente a una donna che ha appena scoperto di essere incinta, io direi prenditi cura di te. Perché vuol dire tante cose, vuol dire mangia bene, riposati, ascolta il tuo bambino, ascoltati per te, senti bene che cosa stai vivendo in questo momento, perché insomma va fatta luce su quel momento, sulla gravidanza da subito, da subito è un momento particolare, anche se la pancia non si vede, anche se... si pensa più che altro, dice, quando lo dico come faccio a dirlo, poi appena si è detto con il compagno, ma visto come hanno reagito loro, quindi più una dimensione così di come rendere pubblica la notizia, invece è proprio una dimensione individuale importante, quella dell'alimentazione, davvero la voglio tanto sottolineare, perché bisogna mangiare bene, bisogna fare un po' di
in poche parole recuperare la nostra capacità d'ascolto, la capacità d'ascolto del nostro corpo. Certo. Io mi ricordo che quando ho scoperto di essere incinta entrambe le volte, andavo in motorino all'epoca, ovviamente, ero una ragazzetta, e all'inizio tutti mi dicevano molla il motorino perché diventa pericoloso, no? Ed è vero, nel senso, è così, è vero. Però sai, all'inizio non mi rendevo neanche conto, ci ho messo un po' di settimane per capire, no? Per capire che sì, è giunto il momento, quindi... la mossa furba da parte mia è stata quella di evitare di ascoltare tutto quello che mi dicevano, ma a rendermi conto che quello era il momento per me di mettermi tranquilla, così come smettere di prendere i farmaci, smettere di mangiare...
smettere di fumare.
Non era il mio problema.
No, neanche il mio per fortuna, insomma, però anche questo potrebbe essere importante, no? Per le mamme. Un'altra cosa del prenditi cura di te, non so se tu ne hai avuto esperienza diretta, io sì e ne sono felice perché è stata una buonissima, bellissima opportunità, i corsi di accompagnamento alla nascita.
Sì, li ho fatti.
Organizzati entrambi. Anche quelli dai consultori, sarà che per me è stato proprio un bel momento di condivisione con le altre mamme, non per tutti è possibile perché ci sono persone che devono lavorare, non si possono ritagliare quel tempo, ma... nel mio caso prevedevano anche, mi sembra, un paio di incontri proprio di coppia. Mi sembra una buona presa.
Sì, in entrambi i casi ho trovato due ostetriche veramente in gamba. Non so se è stato un caso che ho avuto fortuna, ma veramente sono state fatte bene. E poi per chi vuole e se la sente, secondo me, questa è stata anche la mia esperienza, fare ginnastica preparto, che non è quelle cose pallose che fai tipo terza età, no? Ma io andavo in piscina e per me è stato molto piacevole, mi ricordo, perché passavo da fare, cioè prima di rimanere incinta facevo tipo 60 vasche, sono passata a fare invece le vasche sono passata a fare la ginnastica in acqua.
Stavi a guazzo.
Esatto. Però
è curioso poi quando hai una panza mega che esci dalla scaletta e senti la schiena che ti si ribalta indietro e non riesci, perché stare nell'acqua è magnifico. Mamma mia, un gran relax per la schiena, bello, condivido. E poi che cosa c'era? Chi sta per partorire? Sta per partorire, direi... sta per cambiarti la vita, oddio, chi è proprio lì in sala travaglio, direi guarda, sta per finire, non ti preoccupare, ha una sua fine, si conclude, andrà tutto bene, insomma, perché bisogna dare speranza, però ecco, tanti tutte quelle emozioni che poi sono l'essere sotto shock, l'avere una gran paura, essere tremendamente gioiosi, entusiasti, cioè, tutto questo mix è del tutto normale, quindi...
Sì, comunque il cocktail che si prende, è un cocktail emozionale che si prende quando uno partorisce, ecco, ve lo raccomando. Cioè,
non si dorme per 50 ore poi perché c'è l'adrenalina che ti tiene sveglio per sempre.
Sì, e io mi ricordo che passavo dalla gioia più pazzesca di dire, ah sì, guarda, ce la sto facendo, non ce la farò mai.
Quindi, e poi notevoli montagne russe.
Sì, quando sono nate poi il grande senso di adeguatezza. E questa secondo me è una cosa che non ce la racconta nessuno. Cioè, che invece bisognerebbe iniziare fin da piccoline a dire alle nostre figlie che il loro corpo è progettato per fare quello, sì, cioè sì. Al di là della volontà al di là della volontà individuale di ognuno di noi, c'è cioè chi sopporta più dolore, chi lo sopporta meno, chi fa meno figli, anche un discorso culturale, perché mi raccontava la mia ostetrica e per dire donne del nord Europa partoriscono con una plomba.
Sì.
Invece le donne africane hanno un casino micidiale. Per
senti,
cui
non sapevo, bello.
Sì, la mia ostetrica me lo disse. È una cosa figa. Quindi a volte il dolore è anche una faccenda, no? Culturale.
Certo, certo.
Però al di là di questo esiste un meccanismo che è indipendente dalla volontà di ognuno e che fa vedere la luce a questo figlio. Quindi, in qualsiasi modo.
Bellissimo, sì, sì. È proprio... Appunto, ci vedo molto, no? Un parallelo con gli animali, cioè, tanto sì. esce da lì, ci sono le contrazioni, ci sono le urla, poi si attacca al seno, insomma, è proprio bello, naturale, genuino. E poi dicevamo, chi non dorme,
sì,
mamma mia.
Alle mamme che hanno un figlio di 3 mesi, 2 mesi, insomma, sono
allora,
all'inizio.
Davvero, anche a queste bisogna dire, passerà, cioè, guarda, resisti perché passerà, perché nei primi 3 mesi non c'è neanche non c'è un ciclo sonnoveglia. Non c'è il ciclo del sonno che abbiamo noi adulti, quindi i bambini nei primi 3 mesi fanno come credono.
Fanno quel che
e
gli
quindi
pare.
Quindi tenere duro, perché poi i ritmi invece in seguito si sincronizzano anche per le madri, specie per le madri che allattano, quegli ormoni in circolo si sincronizzano con i ritmi, quelli delle mamme con i ritmi dei figli, quindi... il bambino si addormenta anche la mamma. Spero che siano madri che si possono concedere di avere una pausa dopo il parto e che non debbano ritornare ad avere delle attività proprio subito perché sono molto stanche, e spero anche che siano madri, forse anche questo direi, cerca aiuto, cerca una rete che ti supporti, perché è importante avere qualcuno che possa aiutarti nella gestione del bambino, oltre al compagno, Io il babbo, quando dico mamma dico anche babbo, Sì, cioè magari non lo dico, però è sottinteso, perché...
Sì, ma avere una certa sostituibilità, inteso come la possibilità di farsi la famosa doccia in santa pace, sì, questo è qualcosa che consigliamo vivamente, quindi mi ritrovo e l'ho messo al plurale.
Bene, bene.
Camilla, grazie di essere stata con noi.
Grazie a te, grazie
a voi. È stata una puntata stravivace e ci teneva a dire, Camilla, che quando le persone vanno in terapia, ascolta e ne parla pochissimo.
Dica, lo giuro. Ora, che qui, che facevo? Mi mettevo ad ascoltare solo te. Sì,
no,
è così.
Perché sennò non funzionava. Quindi, per chi volesse rivolgersi a Camilla, se vuoi dare la sua mail.
Sì, l'indirizzo dello studio?
Sì.
La mail è info@studio-psicoterapia.it www.studiopsicoterapia.it.
Per chi invece non si fosse segnato questo numero ma conosce me, potete in qualsiasi momento chiedere di Camilla a me e vi dispaccerò i suoi numeri, la sua targa della macchina, no scherzo, sarò molto lieta di darvi riferimenti
che
di Camilla.
Che ti dici che io viaggio in auto?
Come sempre vi ringrazio di averci ascoltato e di essere stati con noi. Come sempre da lunedì sarà possibile riascoltare la puntata per intero, meno che la musica, direttamente sul mio sito troverete la puntata, se no sulla mia pagina SoundCloud, e per chi fosse talmente tanto pigro da non riuscire a trovare questi canali, sulla mia pagina Facebook è presente tutto, sono presente tutte le puntate, quindi basta scorrere la cronologia. Io per il momento che vi devo dire, ragazze, vi ringrazio di essere state con me, io e Michael Franti, il fantastico chitarrista qui, bellissimo, mio migliore amico, vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana. Ciao Camilla, e
ciao,
grazie.
Ciao. Grazie a te, ciao.